torna nel consueto appuntamento del lunedì alle 19.30. Scanner, Francesco Benvenuti, Nicolò Ceccarini, ma soprattutto Giulio Dini. Ciao Giulio, ben ritrovato.
Ma soprattutto buonasera ragazzi, ben trovati a voi. Non vedo il direttore che è oscurato dalla mia immagine, vedo solamente la camicia e il golf.
Vabbè, comunque direi che comunque tanto ci basta. Sono, Tanto
è
basta.
È decapitato.
Tanto basta, direi, ecco, insomma, per la riuscita della trasmissione, sì, ma credo anche per il buon umore dei presenti, insomma, ecco, non vedo errori nella descrizione di Giulio.
Sì, ma poi voglio dire, Giulio, alla fine della fiera, che un tu veda il Cecca, sì, ma da noi in Italia succede anche così, no, voglio dire, alla fine, che si possa non vedere il Cecca.
È un parental control dei
Ora mi vedi? Base lunare.
No, dicevo, da noi in Italia, ma ormai Scanner è incentrato, no? Spesso e volentieri, cioè, la base è l'esperienza italiana, no? Uh-huh. E qualsiasi approfondimento si faccia, lo riportiamo a quelle che sono le nostre regole, le nostre abitudini, le nostre tradizioni, ma è proprio sicuro che questo sia corretto e che non si sia preso un granchio, perché se guardiamo al calcio italiano ma anche al calcio europeo, le cose negli ultimi 10 anni sono cambiate radicalmente e quindi è davvero il calcio italiano questo?
È un calcio che sicuramente ha, come dire, se la coda di questa creatura mitologica ha il tricolore, sicuramente sempre più teste, Giulio, hanno le stelle e le strisce.
Sempre più teste, direi che in Premier League le proprietà a stelle e strisce americane sono la maggioranza adesso. In Francia stanno prendendo piede, Germania e Spagna hanno degli ordinamenti che sono meno accessibili evidentemente, e l'Italia direi che sta diventando un paese di approdo per gli investitori americani. È una situazione che ormai è cambiata nel tempo. Non esistono più i mecenati, cioè i presidenti, quante volte lo abbiamo detto, che mettevano a disposizione del club il proprio patrimonio personale e anche i beni di famiglia, no? Ormai era un calcio romantico che aveva nella maggior parte dei casi sempre la stessa fine disastrosa del patrimonio di famiglia, se vogliamo era anche più umano, ma non è in questa direzione che va la società, ma va anche quello che è un vero e proprio business sotto tutti i punti di vista. E quindi, diciamo, in questo famoso trapasso che abbiamo affrontato tante volte davvero insieme, è l'azienda che conta e quello che dovrebbe contare anche il cosiddetto pareggio di bilancio, un'azienda che è in grado di produrre ricavi, non facilissimamente nel nostro calcio, e quindi è stato terreno di approdo dell'interesse di numerosi investitori americani, perché adesso abbiamo 8 club di Serie A che sono riferibili alle proprietà, stelle e le strisce, bembe. Oltre a questi abbiamo l'Inter asiatica, e poi, salvo un maggior approfondimento che mi riservo di fare senza urtare nessuno, mi verrebbe anche da dire che la Juve non è propriamente una società, una proprietà italiana, se non sbaglio. Quindi siamo addirittura alla metà delle squadre partecipanti al campionato di Serie A che non sono riferibili a proprietà di questo paese.
E quindi abbiamo anche una Lega variegata da questo punto di vista, cosa che prima non c'era.
Ma questo, direttore, è una proiezione. È una proiezione, perché possiamo dire che quello che abbiamo assistito, a cui abbiamo assistito fino adesso, è una Lega divisa in due, una spaccatura, in maniera sintetica, se vogliamo anche impropria, i grandi e i piccoli, i grandi e i piccoli capitanati dalla Lazio, che poi piccola non è. E queste sono cose che chi ci ascolta potrebbe dire: sì, ma a noi che ce ne frega? Ce ne frega perché sono le decisioni della Lega che poi fanno il nostro campionato, cioè quello che vedete a casa anche su DAZN, e vi disconnettete, vi riconnettete e mettete la password 66 volte. Ecco, queste sono delle decisioni che poi si riverberano, perdonatemi la polemica, ma è secondo me una cosa pazzesca, se ne parlerà anche di questo in un altro contesto. È la Lega che ha stabilito a chi assegnare i diritti televisivi, probabilmente in base anche all'offerta più alta, ma non so se ci fossero, direi l'esperienza mi dice di no, le attrezzature sufficienti a garantire un servizio ottimale. E quindi il nostro campionato è diretto dalla Lega e oggetto, come dire, frutto del concerto delle partecipanti. Quello che si ipotizza adesso è che ci possa essere anche una terza fazione, cioè quella, se mai si dovessero consociare, dei club cosiddetti americani.
Va detto però, Giulio, che poi aggiungo io, fortunatamente la Cassazione nel mondo del calcio è sempre il campo, e se è vero che all'interno del diciamo così, degli interventi e delle attrazioni che hanno portato diverse proprietà nordamericane a intervenire in Italia, penso ad esempio alle infrastrutture, che siano stadi o centri sportivi, penso anche al margine di miglioramento che c'è sui diritti televisivi, quando però si va a valutare l'operato di tutte queste proprietà nordamericane, quindi si valuta il risultato finale del campo, lì magari qualche interrogativo in più c'è da porselo.
Ah, beh, invece ci sono due know-how che si incrociano e questo dovrebbe migliorare il prodotto. Certo è che chi viene dal Nord America e non ha esperienze di calcio di questi livelli e del calcio italiano con le sue anomalie, se vogliamo, in particolare è possibile anche paghi dazio, perché lo stiamo vedendo, ci sono proprietà che hanno avuto obiettivamente delle difficoltà che sono riferibili essenzialmente anche alla conduzione tecnica nuova, senza che qualcuno me ne voglia, il Parma ha fatto, mi esprimo così, un curioso mercato di gennaio lo scorso anno. La SPAL, diciamo, non sta attraversando un periodo serenissimo, e nemmeno il Parma quest'anno in Serie B. E è ancora curioso, ma diciamo tutto da giocare, se vogliamo, anche è curiosa la gestione del Genoa, perché anche il Genoa è passato a un fondo americano che ha fatto delle scelte che sul piano strettamente tecnico di campo sono delle scelte molto coraggiose, usando un eufemismo.
C'è, Giulio, a tuo avviso la possibilità di unire tutte queste tutto questo, se vogliamo, anche know-how che arriva dall'estero, che poi va a mixarsi nel contesto italiano? Cioè, c'è un qualcosa che emerge da questo coacervo un po' confuso che si sta via via formando in Italia?
Ma secondo me sì, bisogna avere la serenità di ammettere che, a parte qualche, diciamo, sbavatura magari dovuta ad una piazza come Roma, dove l'arrivo di Pallotta coinciso anche, diciamo, con un periodo di transizione dalla proprietà precedente, quindi anche con sacrificio economico non indifferente, direi che se andiamo a vedere i nostri 8 club, questi club hanno come caratteristica una gestione più oculata, più razionale. Sono club che comunque hanno ben chiaro cosa significhi un obiettivo di pareggio di bilancio, la necessità di investire sul, diciamo, sul marchio, sul prodotto, e quindi anche la necessità di produrre ricavi, e allo stesso tempo la come dire, l'impedimento di fare operazioni che siano delle operazioni che poi rischiano di mettere in discussione la finanza della società stessa.
Giulio, dobbiamo fare una, come dire, un'inversione di marcia in corsa, perché il numero che ci hai dato manca di un numero per il nostro ospite, per cui bisogna che tu ce lo rimandi in modo tale che possiamo contattare il nostro Luigi Riva.
E io per mandartelo bisogna che la regia mi sospenda un attimo.
Certamente sì. Così.
Verrai sospeso.
Verrai sospeso, Giulio, a tempo indeterminato.
Ma riammesso nel giro. Ma nel giro di 30 secondi, una sorta di inversione a U. Ne approfitto sotto questo punto di vista per ricordare ancora una volta quella che è la notizia inerente chiaramente al mondo del calcio, e che arriva però dopo quanto già messo nero su bianco come input da parte del CIO, che aveva caldamente invitato tutte le federazioni a non invitare, considerare, far partecipare atleti in senso lato russi e bielorussi. UEFA e FIFA hanno sospeso i club e le nazionali russe da tutte le competizioni, il che significa anche lo Spartak Mosca in Europa League, il che significa anche la nazionale russa che avrebbe dovuto essere, chissà se il tempo verbale è giusto, protagonista dei playoff mondiali, tra l'altro distanti non più di tre settimane mal contate, e che avrebbero portato appunto la Russia ad affrontare la Polonia nella semifinale di un raggruppamento che vedeva e vede protagonisti ad oggi la Svezia e la Repubblica Ceca. C'è da capire a questo punto, ad esempio, se ci sarà una se sappiamo dell'Europa League, chiaramente con il Lipsia che ha passato il turno, c'è da capire adesso quello che accadrà da un punto di vista invece del mondiale. Abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di questa giravolta, se vogliamo, anche culturale, che sta riguardando da vicino il mondo del calcio con tutte le proprietà nordamericane che sono presenti in questo momento in Italia. Ma è il momento, ritrovando Giulio Dini, di salutare il nostro ospite di oggi, un giornalista, un affermato scrittore, editorialista del gruppo L'Espresso, Gigi Riva. Ben ritrovato Gigi, e grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi, buonasera a tutti, e grazie.
Ciao Gigi.
Prego Giulio.
Ciao. Buonasera Gigi, grazie di essere con noi. Pospongo la prima domanda perché per il tempo che abbiamo perso, evidentemente per colpa mia, vero Bembe? Mi frusterete.
Confermo.
Per questo. Gigi, sono sempre di più i club italiani acquisiti da proprietà degli Stati Uniti, sebbene ci siano disparati motivi che spingono in Italia, ma diciamocelo francamente, può essere un buon investimento per loro? È per questo motivo che sono qua?
Ma guarda, io credo che bisogna fare delle distinzioni, no? Per un fenomeno che sembra tutto uguale ma contempla delle diversità. Ci sono investitori americani come il fondo Elliott, che ha acquistato il Milan, che in realtà ha acquistato una società perché aveva dei debiti nei suoi confronti e ha cercato di prenderlo per farlo amministrare in modo migliore e guadagnarci. È tutto diverso il caso, immagino che voi mi chiamiate anche, adesso mi attirerò le ire di tutti i fiorentini, nonostante la mia simpatia per la Fiorentina, perché io sono tifoso dell'Atalanta, ma l'acquisto dell'Atalanta da parte di un fondo di investimento che fa capo a Pagliuca, che è uno di coloro che detengono la maggioranza anche dei Boston Celtics, è di natura totalmente diversa. Loro hanno comprato il club proprio perché il marchio si è affermato in questi ultimi 5 anni come una realtà emergente del calcio europeo, e l'hanno fatto in realtà per guadagnarci, non per rientrare da un investimento. Quindi le cose sono un po' diverse in questo ultimo caso. Certo è che il fenomeno che riguarda molto il campionato italiano, ormai se ho capito bene sono una decina i club italiani che vanno per la maggiore tra A e B, che sono stati acquistati da fondi americani, sì, o da comunque investitori americani. Cioè è evidente che se allarghiamo il discorso dal mondo dello sport, noi siamo diventati terra di conquista. Basta vedere per esempio i marchi del lusso, visto che siamo a Firenze, pensate a Gucci, tanto certo, per dirne uno, no? Pensate quanto gli investitori stranieri si sono concentrati, e sto parlando in questo caso anche di investitori arabi, sulla Costa Smeralda piuttosto che su dei grandi palazzi milanesi. Una parte del centro di Milano è stata acquistata da loro, ma un fenomeno che non è solo italiano, basta guardare all'estero, basta guardare al Paris Saint-Germain, basta guardare insomma tutte le cose che conosciamo. Dobbiamo renderci conto che ci sono delle economie emergenti, o già emerse, come quella americana, tipo quelle dei paesi arabi, che hanno un interesse in realtà molto diverso. I paesi arabi, gli investimenti di molti paesi arabi sono per ripulirsi l'immagine rispetto a dei sospetti di collusioni col terrorismo, eccetera. Gli investitori russi riciclano soldi fatti dagli oligarchi con altri metodi, con i metodi di un liberismo selvaggio che data addirittura dagli anni 60 e che poi ha provocato l'arricchimento smodato di molti paperoni. E poi ci sono quelli un po' più seri, che sono quelli americani, che vedono delle opportunità di business o delle opportunità di rientro da soldi che loro avevano prestato a debito ai nostri club. Ci sono i cinesi come quelli dell'Inter, che nel momento in cui poi, essendo capitalismo di Stato e vivendo la Cina un momento di parziale ribasso del loro prodotto, del loro indice di crescita, hanno dovuto chiudere bottega. Insomma, le cose sono molto diverse. Per quanto riguarda i nordamericani in generale, possiamo dire che ci sono dei marchi appetibili. Il campionato di Serie A, nonostante non sia più la Serie A degli anni 90, cioè del campionato guida del mondo, rimane comunque un mercato appetibile, perché io credo, e qui arriviamo al punto forse della tua domanda, scusatemi la lunga introduzione, perché il campionato italiano è sottostimato. Mm-hmm. E le potenzialità di crescita...
Eccoci! Ecco. È un bel immobile un pochino da risistemare, ma che ha delle potenzialità.
Esattamente, perché non è possibile che per esempio sul mercato dei diritti televisivi il campionato italiano valga poco di più del campionato francese, tanto per fare un esempio. Non è possibile che il campionato italiano valga un terzo ormai del campionato inglese, e il campionato inglese, con lo strapotere mediatico, con lo strapotere economico, è riuscito a tramutarlo anche in strapotere calcistico, visti i risultati anche delle competizioni europee degli ultimi anni. Poi con la nazionale non vincono mai niente, perché sono ancora più dell'Italia colonizzati da calciatori stranieri, fanno fatica a fare una nazionale, adesso un po' meno, ma nel recente passato molto di più. Siamo molto meno, valiamo molto meno sul mercato adesso del campionato tedesco, che ha una grande squadra, che è il Bayern, ma insomma non è un campionato così competitivo come il nostro, e soprattutto non così combattuto come il nostro. Noi abbiamo avuto un lungo dominio della Juventus che secondo me ha pesato parecchio sul valore del nostro campionato, proprio perché quando hai una squadra che vince sempre, che vince per 9 anni di fila, è evidente che la competitività, che è una cosa che piace molto agli americani, non è un caso che loro, anche pur essendo un paese, diciamo così, liberista, l'uguaglianza dei punti di partenza e la il cercare di riequilibrio, come dimostra l'NBA, è un valore importante. Io credo che il riequilibrio di vertice del nostro campionato, come sta dimostrando anche il campionato in corso, possa produrre il fatto che sia ancora più appetibile sul mercato, grazie al fatto che abbiamo delle squadre, più di una, che possono appunto essere competitive e renderlo più interessante anche agli occhi di un investitore. Il fatto che per esempio quest'anno ci siano delle realtà assai interessanti, la Fiorentina è una di queste, evidentemente, no? Certo. Gioca bene al calcio, si riaffaccia, diciamo così, può competere per un posto in Europa, i marchi storici, l'Inter, il Milan, un marchio come quello della Roma, pensate, la Roma non sta facendo un grande campionato, ma il potere evocativo del nome Roma, evidentemente per i frizzini che ci hanno investito, ha un valore. Il Napoli, pensate tutta la migrazione napoletana e l'indotto possibile anche dal punto di vista del marketing, quanto può produrre. E poi ci sono realtà come l'Atalanta che sono state una bella favola, ma che essendosi consolidate in questo per alcuni anni ormai ad alto livello, hanno creato anch'esse un interesse da parte di investitori molto importanti. Quindi il business lo stanno cercando, perché io credo che i margini di crescita, per concludere questa mia lunga digressione, i margini di crescita del nostro campionato dal punto di vista economico sono ancora molto molto ampi.
Giulio?
Poi ti lascio una domanda, Bembe. una sola precisazione: noi siamo un network nazionale, trasmette anche da Firenze. A me personalmente l'Atalanta sta simpaticissima, anzi io sono per i Davide e molto meno per i Golia, e quindi viva l'Atalanta, Gigi.
grazie mille.
C'è un problema di regole però da noi. Prima che tu intervenissi stavamo ipotizzando che la Lega, che è notoriamente spaccata in due, possa essere divisa in tre, perché la cultura nordamericana richiede anche una sistemazione di un mondo come il nostro, non solo in Europa dove il fair play finanziario ha fatto sempre acqua, ma anche in Italia, anche con la concessione delle licenze. Credi che si vedrà un fronte compatto delle proprietà americane che porteranno anche dei cambiamenti significativi sotto questo profilo, fermo restando che abbiamo capito che questa è un'opportunità per il calcio italiano di darsi non solo una verniciata, ma davvero una nuova veste?
Ma guarda, sarebbe auspicabile, evidentemente, anche se nei tempi brevi ci credo poco. Esistono proprio all'interno della Lega dei blocchi di potere che fanno capo adesso a Lotito, ieri a Galliani, eccetera, che avendo lo sapete, no, la questione dello statuto, per cui si può decidere soltanto con una maggioranza di 14 persone, che grazie a questo, diciamo così, blocco di potere che possono esercitare, hanno finora bloccato qualunque tentativo di rinnovamento. Da questo punto di vista tu hai ragione da vendere, cioè uno dei motivi per cui il calcio italiano non sta crescendo è esattamente quello che tu dici: ci sono delle rendite di posizione per mantenersi al potere e non cedere quote di potere. Pensate cosa è successo l'anno scorso con i fondi, no? Che stavano, certo, che volevano entrare al 10% e peraltro con un'iniezione di denaro davvero significativa per il calcio italiano, che sarebbe stata tanta manna soprattutto negli anni di pandemia, e non è stato possibile farlo proprio perché si sarebbe sottratto una quota di potere ai presidenti, che da noi sono non solo padroni delle loro squadre, ma pensano di poter dominare il calcio. Io spero che gli americani portino una cultura diversa e che si possa rompere questo blocco di potere. Peraltro sarà decisivo capire se il commissariamento della Lega di Serie A, che è stato minacciato da Malagò, dalla Federcalcio, quindi dal presidente Gravina, arriverà a compimento, perché a quel punto basterà una maggioranza semplice per rifare le regole in un senso più democratico e, se volete, anche più adatto ai tempi. gli americani possono portare una cultura importante, che è quella dell'uguaglianza dei punti di partenza, che in realtà consta di due norme fondamentalmente. Una è il salary cap. È evidente che non può esistere nell'idea americana il fatto che se una squadra è da egemone in un campionato e si compra Higuaín quando il Napoli è arrivato secondo per non avere concorrenza, e l'anno dopo arriva secondo alla Roma, si prende Pjanic, cioè quando è in difficoltà in un campionato come questo si prende Vlahovic e via dicendo, no? Uguaglianza dei punti di partenza significa salary cap per tutti, c'è un tetto di spesa da rispettare identico a tutti, basta vedere nell'NBA funziona così, e dopodiché vinca il migliore. Facciamo un esempio, ci sono 100 milioni di euro da spendere per tutti, no? Sono molti di più, ma insomma facciamo 100 per capirci, e tu devi stare in quel range, perché altrimenti, come succede in America, devi pagare una tassa sul lusso carissima, per la, è quasi impossibile da pagare, per cui tutti si devono adeguare. Tu puoi pagare un super campione tanti soldi, ma poi gli altri devi rimanere nella cifra stabilita e quindi gli devi dare di meno. Quindi non c'è una concentrazione di campioni in un'unica squadra e si crea l'equilibrio, che è l'essenza dello spettacolo e che è l'essenza dello sport. Dopodiché te la giochi. L'altra questione che rende gli americani molto diversi da noi è che, proprio per cercare questo equilibrio, la squadra che arriva ultima in un campionato l'anno prossimo è la prima che può scegliere gli eleggibili che entrano nel professionismo. E questo è sempre per garantire quell'equilibrio che è la quintessenza e il sale delle competizioni. Dunque, se noi riuscissimo a introdurre queste due regole, peraltro non arrivano da un paese, diciamo così, comunista, ma arrivano dal paese più liberale del mondo, più liberista del mondo, ma che ha capito una cosa fondamentale: lo spettacolo e lo sport hanno bisogno di uguaglianza di punti di partenza. Gli americani ci portano questo? Viva Dio, sarebbero da applaudire per una settimana intera.
Gigi, purtroppo il tempo ai noi è sovrano, ma contiamo di riaverti presto, anche per poter, insomma, allargare un po' la riflessione anche a quanto, da un punto di vista di ripercussioni sul mondo del calcio e dello sport, sta accadendo tristemente in queste ore in Ucraina. Grazie per il momento, Luigi.
Ciao Luigi.
Grazie Luigi.
Buona serata a tutti gli ascoltatori. Buona serata e forza Atalanta, che fra poco gioca con la Sampdoria.
Esatto, giusto promemoria. Grazie a Luigi Riva. Giulio, siamo arrivati sul gong, quindi anche la chiosa è rimandata al prossimo lunedì.
Vi abbraccio, ragazzi.
Grazie Giulio.
Ciao Giulio.
Questo dunque Scanner per quanto riguarda lunedì 28 febbraio. Stadio Aperto torna domani a partire dalle 17.
Ciao. Yeah.